State per ascoltare iSporting, un programma ideato e condotto da Andrea Cegna. Si parla di imprese sportive e degli anni in cui queste si sono svolte. Correva l'anno 1993, il 1 gennaio, l'apertura, la Cecoslovacchia, nazione unitaria, costituita il 28 ottobre del 18, cessa di esistere e nascono due nuovi soggetti di diritto internazionale, la Repubblica Ceca, con capitale Praga, e la Slovacchia, con capitale Bratislava. Il 3 gennaio dello stesso anno, George H. W. Bush e Boris Yeltsin firmano l'accordo START per il disarmo nucleare. Il trattato prevede la distruzione di tre quarti delle armi nucleari detenute da Russia, Stati Uniti, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan. Il 15 gennaio a Palermo, Totorina, capo di Cosa Nostra, viene arrestato dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale, i ROS. Era latitante da ben 24 anni. A febbraio, l'8, a Teheran c'è una sciagura aerea per la collisione tra un Tupolev con 132 persone a bordo e un caccia in fase di decollo. Nessun superstite. Il 21 febbraio a Rio de Janeiro viene catturato l'ex militante di Potere Operaio Achille Lollo, condannato per il rogo di Prima Valle. Il 26 febbraio del 93 a Manhattan un'autobomba esplode nei sotterranei del World Trade Center, le Torri Gemelle. Nell'attentato che provoca 6 morti e 1042 feriti sono sospettati già gli integralisti islamici. A Sanremo, la sua 43esima edizione viene vinta da Enrico Ruggeri con Mistero. Il 12 marzo 93, 15 bombe esplodono nel giro di 3 ore nel corso dello scontro religioso tra musulmani e indù. Siamo in India, più di 200 sono i morti e oltre 1000 sono i feriti. Il 17 marzo il PKK annulla il cessate il fuoco unilaterale in Iraq. Il 29 marzo 1993 a Los Angeles Federico Fellini ritira l'Oscar alla carriera, trionfatore della serata è il western Gli Spietati, diretto, prodotto e interpretato da Clint Eastwood, che vince ben 4 Oscar. Il 7 aprile del 1993 c'è fuga di materiale radioattivo da una centrale nucleare in Siberia. Il governo russo riferisce che si tratta del più grave incidente nucleare dopo Chernobyl. Il 9 maggio Juan Carlos Wasmosy diviene il primo presidente eletto democraticamente in Paraguay in quasi 40 anni. Il 27 maggio di questo stesso 1993 siamo a Firenze, la strage di Via dei Giorgio, dei Giorgofili ad opera di Cosa Nostra. Un'autobomba esplode nei pressi della Galleria degli Uffizi. Il bilancio è di 5 morti e almeno 30 feriti. Il 2 luglio a Mogadiscio, nel corso della battaglia del Pastificio, 3 soldati del contingente italiano sono uccisi dai miliziani di Aidid, mentre 23 sono i feriti. Ad agosto a Roma, il 4 agosto, approvata la nuova legge elettorale soprannominata Mattarellum dal nome del relatore Sergio Mattarella, attualmente Presidente della Repubblica. Il 15 settembre del 1993 un velivolo dell'aeronautica militare si schianta presso l'aeroporto di Venezia Tessera. L'incidente provoca la morte di 3 componenti dell'equipaggio. Il 3 novembre del 1993 Rudolph Giuliani è sindaco di New York, battendo alle elezioni il democratico di colore David Dickens, in carica da 4 anni. Rudolph Giuliani imporrà la teoria della tolleranza zero, teoria ripresa poi da molti sindaci, conservatori e non solo, in giro per il mondo. È una inutile prova di forza contro esperienze di vita non normate all'interno delle città. Siamo a dicembre e il 2, il narcotrafficante Pablo Emilio Escobar Gaviria viene scovato e ucciso dalla Polizia Nazionale colombiana, mettendo fine a un'epopea storica, politica e sociale che segnò la Colombia negli anni 80 e negli anni 90. Sempre in questo 1993 c'è l'esordio dei Radiohead, che pubblicano il loro album Pablo Honey. Siamo al 22 febbraio, ma noi andiamo in Francia e andiamo al 7 marzo di questo 1993. E in quel giorno le radio italiane passano in maniera incessante un brano di un artista che si impose nel nostro paese per poi diventare artista internazionale. Stiamo parlando di Laura Pausini e la sua solitudine.
Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai. Se con gli amici parlerai per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te.
Questa storia inizia il 18 febbraio del 1992, 24 ore dopo un trionfo olimpico. È la storia di Deborah Compagnoni e del suo ritorno in grande stile allo sci. Il 17 febbraio del 92 ad Albertville in Francia si svolgono i giochi olimpici invernali e lei, Deborah, vince l'oro in Super G. Ma 24 ore dopo, nello slalom gigante, cade e si rompe il ginocchio. A 21 anni e solo 4 anni prima, da sconosciuta, si era rotta il ginocchio destro e qualche tempo dopo un'intossicazione alimentare, un blocco intestinale, l'aveva fatto anche rischiare la vita. Talento e fragilità sembrano essere i dettagli della sua carriera, ma a questi manca almeno un aggettivo, caparbietà. Deborah Compagnoni nacque nel 1970 a Bormio, cresce a Santa Caterina Valfurva, un luogo di incanto già di per sé, condizione sufficiente per stare a proprio agio con gli sci ai piedi. Tuttavia, come se non bastasse il contorno di boschi, pendii, alta quota, una componente importante della storia di Compagnoni, è stata la genetica familiare. Il padre, Giorgio, era infatti istruttore nella scuola di sci del Parco dello Stelvio, nonché collega di un altro genitore famoso, Giorgio Turner.
Non mi sono mai sentita né importante né molto forte, né più forte di altri. Ero come ero, avevo una tecnica che riuscivo ad adattare alle diverse situazioni. Le gare che ho vinto le ho vinte sempre in situazioni di tempo atmosferico svantaggioso. Ho vinto delle medaglie importanti che mi hanno cambiato anche come persona. Io non volevo andare alle Olimpiadi, nessuno ci crede, però lo dico ed è vero. C'era stata una sorta di litigio e a me aveva fatto proprio soffrire perché non capivo questa situazione e non volevo partire per andare alle Olimpiadi. Ero scappata, per dire quanto ero matura, io a 21 anni, da mia nonna che ha una casa là vicino e mi sono barricata in casa sua. Poi erano venuti a prendermi. Lì non ero ancora ai livelli di capire quanto importante fosse un evento come l'Olimpiadi e forse per questo sono arrivata in maniera tranquilla e ho vinto il super gigante, ma poi mi sono rotta il ginocchio il giorno dopo, questo ero io. Ho fatto un urlo, se lo ricorda ancora tanta gente, ma era anche un dolore di... così, perché sapevo che la stagione era terminata. Una bellissima Olimpiade, forse tra le tre la più bella. È stata un'Olimpiade per l'Italia veramente entusiasmante, perché si vincevano medaglie in ogni disciplina. Un atleta ha un talento, ma deve avere poi tutta una serie di... per essere al top, non puoi vincere così, perché sennò non c'hai la continuità. E lì l'ho capito.
Il ritorno alla vittoria della campionessa, la conferma del suo carattere e della sua determinazione, non si faranno aspettare per troppo tempo. Deborah Compagnoni, il 7 marzo del 1993, a Morzine, tappa di Coppa del Mondo in Francia, torna ad impossessarsi del supergigante. Deborah diede prova di solidità a poco più di un anno da quel tremendo infortunio. Il suo tempo, 1:12:66, ha resistito a tutti gli attacchi di quel giorno, a cominciare da quello della tedesca Katia Seizinger, alla fine seconda a soli 14 centesimi, e scatenata quel giorno nella caccia al primato dell'austriaca Anita Wacker nella classifica generale della Coppa. E lei, Deborah, campionessa cristallina, a fine gara affermò che si attendeva sì di tornare a vincere, ma era sicura di riuscirci solo l'anno dopo, spiegò. Qui ho ritrovato i miei appoggi e adesso punto ai giochi olimpici dell'anno prossimo a Lillehammer.
È il momento di Deborah Compagnoni, 22 anni, Santa Caterina Valfurva. Qui a Morzine, lo ricordo ancora una volta, ha vinto la prima gara della carriera in Coppa del Mondo e poi si è ripetuta nel super gigante olimpico di Albertville conquistando uno splendido oro. Ma il commento tecnico di Zanier per Deborah Compagnoni.
Direi partita bene, preso subito un buon ritmo, fatto il curvone che porta la diagonale bene, vediamola in questo punto. Direi abbastanza bene, però non è riuscita a girare abbastanza gli sci e quindi ha portato tutte le traiettorie basse in queste tre curve, quindi sicuramente qualche cosa dovrà cercare di recuperare in questa parte che ancora a lei si addice.
Forza Deborah, è ormai in vista del traguardo, ultima porta per lei, è prima per 38 centesimi. Deborah Compagnoni passa a condurre la classifica provvisoria di questo super.
Nel 1994 è stata lei l'alfiere nella cerimonia di apertura dei giochi durante i quali ha vinto il gigante, mentre nell'edizione di Torino 2006, ormai ritiratasi dallo sport, è stata lei tra gli ultimi tedofori. Ha ricevuto la fiamma olimpica da Piero Gross e l'ha passata a Stefania Belmondo, l'ultima delle tedofore. Deborah vanta una collezione eccezionale di medaglie, 4 alle Olimpiadi, 3 d'oro e 1 d'argento. Prima donna a riuscire a conquistare 3 ori consecutivi in 3 diversi giochi olimpici, 92, 94, 98. E 3 mondiali, ma anche 16 vittorie in Coppa del Mondo, conquistando anche una Coppa di categoria nello slalom gigante. Tutto questo nonostante diversi gravi infortuni patiti in carriera. Deborah è un'icona dello sport italiano, dello sci, non solo però nel nostro paese. Il primo podio in Coppa del Mondo lo ha conquistato nel 91, l'8 dicembre, e proprio sulle nevi di casa, Santa Caterina Valfurva, seconda nello slalom gigante. Tra gli olimpici, il primo ad Albertville nel 92 nel super gigante, il secondo nel 94 a Lillehammer nello slalom gigante, e poi il terzo, di nuovo in gigante, a Nagamo, 1998, Giappone, dove ha conquistato anche la medaglia d'argento nello slalom speciale. Sempre nel 98 la Compagnoni è salita per l'ultima volta sul podio in Coppa del Mondo, a Val d'Isère, seconda nello slalom gigante, mentre l'anno successivo ha preso parte al suo ultimo mondiale, ritirandosi al termine di quella stagione. E poi ancora una volta un ginocchio l'ha tradita, portandola al ritiro a solo 28 anni. Il suo impegno non si è fermato al mondo dello sport. Difatti, nell'ottobre del 2002, Deborah Compagnoni ha fondato l'Associazione Sciare per la Vita, che dedica le sue attenzioni alla lotta contro la leucemia. Ha appoggiato diverse raccolte fondi e iniziative benefiche per finanziare ospedali e altre attività. Deborah Compagnoni resta una figura emblematica nello sport degli anni 90, nello sci soprattutto d'Italia, ma non solo.
Beh, innanzitutto sì, è stata la più grande sciatrice italiana, pur non avendo vinto la classifica generale di Coppa del Mondo, avendo vinto solo delle coppe di specialità, ma le tre medaglie olimpiche dimostrano quanto è stata grande in tre Olimpiadi diverse.
Il tuo ricordo più bello, più particolare per quanto riguarda la Compagnoni?
Ma io l'ho seguita, innanzitutto sono onorato di essere stato sempre amico di famiglia, perché lui la seguo da quando è nata, e quindi dalle sue prime gare fino poi all'apice. Ho sempre coordinato quasi tutti i suoi gruppi, anzi sono stato responsabile dei gruppi che l'allenavano, la scelta degli allenatori, soprattutto dei test di valutazione funzionale. Per cui, dato che era anche abbastanza delicata, è sempre stata delicata, l'abbiamo sempre curata sia da un punto di vista posturale che alimentare, che da un punto di vista fisico e posturale ancora.
Certamente un grande personaggio al di là del mondo dello sport. E possiamo fare, se è possibile, anche dei paragoni, dei raffronti. Quello sci di quegli anni in cui Deborah Compagnoni vinceva tanto, tantissimo, hai ricordato le tre medaglie olimpiche, e lo sci di oggi, quella di una Goggia, una Federica Brignone. Che differenze ci sono?
Allora, nei miei libri, che poi ho fatto sempre in collaborazione anche con mio fratello Mario, abbiamo sempre dimostrato che non esiste un cambiamento tecnico vero e proprio, ma un adattamento della tecnica dello sci alle strutture moderne. Cioè tutti i cambiamenti che sono stati fatti sui manti nevosi, sulle piste e soprattutto sui materiali, chiaramente hanno notato le varie epoche dello sci.
Must move. my sister's back at home.
Home. And the blind sees the soul.